le 18:59 abbiamo al telefono il nostro redattore, sia pure lontano ma sempre vicino ai nostri cuori e ai nostri microfoni, per parlare di Africa, come avevo detto poco fa. E allora il primo stato africano di cui vogliamo parlare oggi è la Liberia, perché forse, se non fosse stato, correggimi se sbaglio, c'è stato un primo turno di elezioni, se non si fosse affermato molto un personaggio liberiano conosciutissimo in Italia per meriti calcistici, cioè UEA, magari nei giornali forse non se ne sarebbe parlato per niente. Allora ti lascio la parola e ci racconti un po' quello che sta succedendo lì.
Innanzitutto, allora sì, è vero, perché se il personaggio UEA è un personaggio che comunque naturalmente ricorda un po' a tutti, insomma, le imprese calcistiche, al Milan e al Paris Saint Germain, però UEA è un personaggio che fa molta figura ma poca sostanza nelle elezioni, dove peraltro hanno votato circa il 35% degli elettori. Lui ha preso al primo turno un 39% contro il vicepresidente Boacá, che ne ha preso il 29%. Ci sarà un ballottaggio probabilmente a metà, ai primi di novembre, da cui appunto bisognerà vedere chi uscirà vincitore, perché bisogna ottenere almeno il 50% dei voti. E UEA non è la prima volta che ci prova, è almeno la seconda, e ci ha provato precedentemente con quella che è la presidente uscente, che è Ellen Johnson Sirleaf, che fra le altre cose ha avuto due mandati, quindi è durata 12 anni, e che anche premio Nobel. Diciamo che la signora Sirleaf è stata messa lì alla presidenza della Liberia soprattutto dalle Nazioni Unite. È un personaggio un po' particolare, laureata ad Harvard, più apprezzata all'estero che in patria, come spesso accade, ed è stata accusata anche di nepotismo, perché i figli sono stati messi alla testa della banca centrale e della compagnia petrolifera nazionale. Poi aveva iniziato il suo mandato con grandi promesse sul miglioramento delle infrastrutture. La Liberia naturalmente è uno dei paesi più poveri del mondo, quindi i suoi cittadini vivono delle condizioni terrificanti, come d'altra parte ha dimostrato anche il caso, insomma, di Ebola. E oltretutto la Sirleaf aveva cominciato il suo mandato anche promettendo una certa difesa delle donne. Gli stupri sono una delle piaghe della società liberiana, ma invece si è un po' persa per strada, tant'è che è stata criticata anche dai movimenti femministi liberiani. E inoltre lei è stata una sostenitrice di Charles Taylor, che è l'ex presidente della Liberia, capo della guerriglia che poi appunto divenne presidente durante la guerra civile, e che è stato condannato dal tribunale dell'AIA a 50 anni di carcere. E Charles Taylor in qualche maniera la sua ombra si è allungata parecchio su queste elezioni, perché per esempio il vice di UEA è proprio Jewel Howard Taylor, che è l'ex moglie di Charles Taylor, e quindi insomma è anche Boacá, il vicepresidente, è un personaggio legato un po' a quegli ambienti. Ma quello che cerca di fare la Liberia in teoria è uscire dalla guerra civile, una guerra civile sanguinosissima che ha visto quasi 250.000 morti e che è iniziata di fatto nel 1979 fino al 2003-2005. Ma per capire un po' quello che succede in Liberia bisogna affrontare la questione delle ricchezze della Liberia, che sono il caucciù, il legno e soprattutto i diamanti. Quindi questa guerra civile che ha insanguinato la Liberia nasce proprio da lì. Diciamo che c'è un problema che sta proprio all'origine della nascita dello Stato liberiano, perché appunto è uno Stato che nasce per la volontà degli Stati Uniti, in particolare di un'associazione che si chiamava l'American Colonization Society, che aveva deciso di portare lì gli schiavi afroamericani. Gli schiavi afroamericani che sono installati là in Liberia, che è diventata indipendente, è il primo stato indipendente dell'Africa dopo l'Etiopia nel 1847 addirittura, E poi questi libero americani avevano sottomesso le popolazioni Kra e Gio, che sono popolazioni autoctone del posto, e chiaramente facevano gli interessi, questa piccola elite faceva gli interessi della politica statunitense, tant'è che la prima, quando hanno scoperto il caucciù, era stato dato subito una possibilità di sfruttamento alla Firestone per fare appunto le gomme. La Firestone Rubber, che praticamente era un padrone della Liberia, il primo aveva circa 15.000 dipendenti, aveva scuole, persino chiese. Poi dopo la Liberia è entrata nei meccanismi dell'economia globale attraverso il legname, è sfruttato anche lì da un'altra compagnia americana, e poi con la concessione del pagamento del trasporto alle compagnie di trasporto marittimo delle bandiere di Comodo, le famose navi che battevano in bandiera liberiana, tant'è che aveva la prima flotta al mondo. Quindi insomma c'era un equilibrio diciamo fondato soprattutto sullo sfruttamento delle risorse, una piccola elite originale di ex discendenti di schiavi afroamericani e una maggioranza della popolazione autoctona che stava in una condizione diciamo di sottomissione, fino al 1979, quando sono rotti questi equilibri con un colpo di Stato portato avanti da Samuel Doe, che rimise dopo 133 anni gli equilibri, li sconvolse, poiché lui rappresentava sostanzialmente gli interessi di popolo di Dio e Cran, e quindi uccise il precedente Tolbert, e dal 79 cominciò questo un regime che poi portò a una ribellione e quindi all'inizio della guerra civile. Guerra civile che poi fu portata avanti da Charles Taylor, che appunto si era ribellato a questo potere autocratico di Samuel Doe, e la guerra civile ha insanguinato la Liberia per tanto tempo, anche perché poi il problema lì era il controllo da parte delle varie elite delle risorse minerarie, soprattutto quelle diamantifere. Ci furono degli interventi militari anche da parte dell'ECOWAS, della comunità economica degli stati dell'Africa dell'Ovest, che attraverso questa ECOWAS la Nigeria provò anche a mettere le mani su queste ricchezze, e la guerra civile si protrasse per tanto tempo in due fasi differenti. Monrovia fu assediata dalle truppe di Taylor, che furono respinte dai nigeriani, poi Taylor vinse addirittura anche delle elezioni dopo una tregua fittizia.
Volevo chiederti una cosa, insomma, in questa, insomma, tu hai parlato dal 79 in poi praticamente uno stato di guerra civile più o meno permanente, più o meno intenso. Sì. Ecco, ci sono mai state, considerando che in quegli anni, gli anni 70, insomma, l'Africa era anche attraversata da movimenti di liberazione di stampo marxista o di orientamento marxista, c'è mai stata un'influenza di questo tipo, o viceversa erano tutti raggruppamenti interni a una borghesia nazionale, a un interesse di questo tipo?
No, guarda, anche i due gruppi ribelli che poi emersero intorno al 99, che si opposero a Taylor, e che erano il LURD e il MODEL, che nascevano nella zona del nord e poi hanno coinvolto anche la Sierra Leone in questa guerra, erano gruppi che avevano delle origini sostanzialmente di tipo etnico, diciamo così, di protezione degli interessi di comunità locali. E però poi alla fine dietro questa maschera della difesa etnica si nascondeva invece la guerra per il controllo del territorio. E attraverso la guerra era un meccanismo che in pratica veicolava quello che erano le ricchezze del paese all'interno dell'economia globale stessa. Perché attraverso la guerra, i cosiddetti warlord, cioè i signori della guerra, avevano la possibilità di avere delle enclave dove controllavano i giacimenti, per esempio, dei diamanti, e li esportavano illegalmente. La De Beers, che era una grande compagnia di diamanti sudafricana, li acquistava, li portava ad Anversa, e si era creato tutto questo grande processo di esportazione dei diamanti dalla Liberia e dalla Sierra Leone, i diamanti provenivano proprio dai profitti di guerra di questi warlord. Quindi era un meccanismo perverso, che quello della guerra, che portava da una parte l'attenzione di certe elite, perché ovviamente chi aveva il potere delle armi aveva anche il potere sul territorio, del controllo delle risorse e poi della possibilità di entrare all'interno dei processi dell'economia globale, che chiaramente si fondavano sullo sfruttamento delle risorse specifiche della Liberia, che appunto erano i diamanti, sono stati per esempio il legname, il mogano, poi anche il ferro e prima ancora il caucciù e adesso il petrolio, perché poi successivamente, quando ci fu una stabilizzazione con le elezioni della Sirleaf, la Chevron ha ottenuto la possibilità di sfruttare gli giacimenti di petrolio che sono stati trovati davanti a Monrovia. Quindi in questo contesto di guerra etnica, che nascondeva una guerra per il controllo del territorio, si inserivano anche gli interessi, soprattutto nella Liberia, specifici degli Stati Uniti, che ha avuto sempre un occhio di riguardo a quel paese, sia per affinità linguistiche, ma anche perché appunto era un enclave dove poteva controllare il suo rivale per quanto riguarda il discorso della colonizzazione di Napoli, che erano i francesi, che stavano appunto in Costa d'Avorio.
Quindi insomma, diciamo che è stato uno dei paesi in cui il colonialismo ci ha avuto un percorso diverso dagli altri, per quanto insomma apparentemente meno palese, no? Non è mai stata una colonia vera e propria di qualche stato, di qualche grande potenza, però è stato come un protettorato economico, insomma, hanno cominciato gli Stati Uniti, poi via via si sono inseriti gli altri, insomma.
Di fatto sì, e sono ancora condizionati moltissimo dagli Stati Uniti, però questa volta non solo attraverso appunto la presenza della Chevron, ma sono condizionati anche dal ruolo che il Fondo Monetario Internazionale ha, per esempio in Liberia. Il Fondo Monetario Internazionale si è molto impegnato a Monrovia e ha partecipato con 730 milioni di dollari all'alleggerimento del debito liberiano, e il Fondo Monetario e la Banca Mondiale hanno assunto un ruolo sempre più forte nelle urgenze che si manifestavano nel paese, dalle decisioni per quanto riguarda la costruzione di infrastrutture e stabilivano le priorità degli investimenti, quando la vera priorità in Liberia è la priorità per quanto riguarda la popolazione, perché tre persone su quattro non hanno accesso all'acqua potabile, muoiono i bambini uccisi da malattie che sono curabili, insomma un adulto su cinque muore per infezione o malattie contratte a causa della mancanza di igiene. Mentre invece gli investimenti del Fondo Monetario Internazionale avevano come obiettivo quello di costruire le infrastrutture che consentissero di trasportare le materie prime al di fuori del paese per essere troppo.
Sì, insomma, mi sembra una situazione purtroppo da manuale per certi versi, cioè la finanza internazionale assume il controllo e il destino di questo paese non per, diciamo, sicuramente migliorare minimamente le condizioni della popolazione, ma per veicolare meglio quello che è tutto il ciclo dei profitti, eccetera.
Sì, la Liberia e anche poi la Sierra Leone, che fu coinvolta nella guerra civile, furono proprio un paradigma delle nuove modalità con cui il colonialismo sfrutta le risorse africane, perché i vari attori sono sia gli attori locali, ma sono attori locali legati a mediatori che fanno gli interessi di società private multinazionali, ma anche di stati che hanno i loro obiettivi geopolitici, stati che non sono solamente stati ex coloniali, ma sono anche stati una sorta di potenze subcontinentali, come ad esempio la Nigeria o la Costa d'Avorio, che erano lì al confine. Quindi diciamo gli appetiti erano parecchi, insomma, riguardo alle ricchezze della Liberia, e questo sistema economico di saccheggio è diventato sostanzialmente il sistema economico attraverso il quale questi paesi sono entrati dentro l'economia mondiale.
Bene, allora Giacomo, adesso c'è un altro fatto, diciamo, che fa parlare in questi giorni di un altro stato africano, no? Questo terribile attentato che c'è stato a Mogadiscio. Il numero dei morti attualmente è intorno ai 300, ma è destinato ad aumentare perché è stata un'esplosione spaventosa che ha causato anche moltissimi feriti gravi, quindi mano a mano purtroppo il bilancio aumenta. Allora noi ti lasciamo anche qui la parola per fare un po' il quadro, innanzitutto perché questo attentato, chi l'ha compiuto e qual è un po' lo scenario.
Beh, non è stato rivendicato, anche perché è un attentato veramente, insomma, devastante, insomma, difficile rivendicarlo. Erano due i camion bomba che poi sono esplosi davanti a un hotel e in un mercato, quindi molte di queste delle vittime sono degli ambulanti che erano lì, e subito il governo ha puntato il dito sugli Shabab, che sono appunto i guerriglieri islamici, che sono un po' gli eredi delle corti islamiche. Non so se vi ricordate che un po' di anni fa le corti islamiche erano entrate a Mogadiscio, avevano costruito un ordine, diciamo così, rompendo le lotte intestine tra le bande guerrigliere. Questo ordine poi era stato, come dire, distrutto dall'intervento dei keniani e anche degli americani. E quindi le corti islamiche sono state cacciate da Mogadiscio. La Somalia è uno stato distrutto, non stato, diciamo, dopo la fine del regime di Siad Barre, praticamente è diventato uno stato che si è frantumato. Ci sono alcuni pezzi della Somalia, come Somaliland, che addirittura hanno proclamato una loro indipendenza, e il problema della Somalia la posizione strategica, che è una posizione strategica fondamentale di fronte al controllo delle rotte del petrolio. E all'interno della Somalia poi c'è stato un tentativo di costruzione di uno Stato, ci sono delle elezioni neanche tanto tempo fa, che hanno visto la vittoria di Farmaggio, che è presidente, ma è presidente che controlla, a malapena un pezzo di Mogadiscio, perché poi nel fatto il territorio non è assolutamente controllato dallo Stato centrale. È un Stato centrale che appunto oltretutto è sostenuto da alcuni paesi arabi, questo presidente dalla Turchia, dal Qatar, mentre invece gli Emirati Arabi sostengono altri personaggi politici. Quindi la Somalia si ritrova proprio al centro anche delle contese e dei problemi, delle contraddizioni che ci sono fra i paesi arabi in questo momento. E uno degli attori fondamentali appunto sono gli Shabab, che tentano di conquistare la capitale, e che poi oltretutto si ritrovano anche ad affrontare tutto nel sud del paese le forze keniane, perché i keniani sono intervenuti pesantemente, anche militarmente, in Somalia. Quindi l'attentato probabilmente ha a che vedere, si dice, ma poi sono tutte cose da verificare, con un certo contrasto. Per esempio, c'era dimesso il ministro della difesa degli interni qualche giorno prima, c'era l'incontro che il presidente somalo doveva avere con il capo dell'Africom, no? Che sarebbe la struttura militare americana in Africa, incontro che poi è avvenuto il giorno dopo. Quindi ci potrebbero essere tante motivazioni, soprattutto un attentato di questo genere è un segnale molto forte per quanto riguarda la destabilizzazione della Somalia, e quindi l'idea di un ritorno di facciata alla normalità con l'elezione di un presidente fantoccio ovviamente non tiene di fronte alle contraddizioni della situazione somala. E chiaramente tutti questi aspetti, queste fazioni, chi ci rimette come al solito è la popolazione somala, che vive in condizioni disastrose.
Anche lì mi sembra ci sia la presenza di un contingente di forze speciali americane.
Sì, gli americani sono presenti, avevano provato con l'operazione di qualche anno fa a entrare direttamente in campo, ma poi di fatto hanno avuto delle perdite, insomma, alla fine
si molti
sono ritirati e almeno ufficialmente non sono più entrati in Somalia, la loro presenza è diventata più discreta, ma c'è la presenza militare americana, anche perché poi oltretutto anche lì si parla di giacimenti di petrolio e di risorse energetiche che sono ancora tutte da sfruttare.
Certo. Ecco, credo che
sì, l'altro argomento ti stiamo proprio spremendo, ma pendiamo dalle tue labbra. E era l'anniversario dell'assassinio di Sankara, che è stato proprio domenica scorsa. Allora vogliamo un po' ricordare questa figura di cui tu, fra l'altro, anche parlando del Burkina Faso nelle trasmissioni di Radio Africa, hai parlato tanto, anche con interlocutori molto qualificati.
Eh sì, perché poi 30 anni fa, il 15 ottobre dell'87, fu ucciso, e la sua morte fermò l'esperimento rivoluzionario in Burkina Faso. Certo, potrebbe sembrare strano parlare a distanza di 30 anni di un esperimento rivoluzionario e di un personaggio come Sankara in un paese marginale come è il Burkina Faso, però se pensiamo che solo due anni fa, nel 2015, la popolazione del Burkina Faso è scesa in piazza e ha cacciato quello che probabilmente è il suo assassino, anche se non sarà forse l'assassino materiale, quello ancora non si sa, cioè Blaise Compaoré, che era il suo compagno, oltretutto di caserma, perché Sankara era un paracadutista alla scuola, all'Accademia di Po, c'era appunto Blaise Compaoré, insieme a lui, Blaise Compaoré insieme a Sankara, ha fatto il putsch che ha dato il potere a Sankara. L'ha tradito Blaise Compaoré ed è diventato un fantoccio dei francesi. Ci sono delle responsabilità che poi adesso cominciano a diventare anche responsabilità penali, perché comunque dopo la rivoluzione burkinabè del 2015 si è cominciato a riprendere il filo delle indagini su chi ha ucciso Sankara. C'è un giudice che si sta occupando di tutto questo, sono stati accusati Gilbert Diendéré, che è l'ex capo di Stato Maggiore di Blaise Compaoré, quindi un personaggio molto vicino al vecchio regime, e lo stesso Compaoré, che però è in esilio in Costa d'Avorio, probabilmente Costa d'Avorio non lo restituirà, almeno in tempi brevi, al Burkina Faso. Ma ci sono anche delle responsabilità che il giudice sta scandagliando internazionali, soprattutto rispetto alle responsabilità dei francesi, tant'è che ha chiesto appunto un'audizione internazionale, cioè nel senso che ha chiesto un rogatorio internazionale a Parigi per togliere il segreto su alcuni documenti del Ministero della Difesa, che dovrebbero invece chiarire quali sono state le responsabilità dei francesi nell'assassinio di Sankara. Sankara non era stato più ricordato perché era diventato chiaramente un mito per la gioventù burkinabè, ma è un mito di cui non si poteva parlare, addirittura anche il luogo dove era sepolto era rimasto segreto. Adesso invece sta cercando di fare anche un memoriale per ricordare lì il luogo dove è stato assassinato questo personaggio, che comunque è stato un personaggio che ha dato alla Burkina Faso una dignità, e non solamente al Burkina Faso, perché è stato un esempio per tutta l'Africa, da come si possa partire da un paese povero e come questo paese povero possa in qualche maniera autogovernarsi e disporre delle proprie risorse e dare al popolo la cultura, la speranza, alle donne la dignità, contrastando quello che sembra invece essere un destino di sottomissione africano rispetto alle potenze coloniali. La generazione che ha mandato a casa Blaise Compaoré è la generazione che probabilmente non era ancora nata quando era morto Sankara.
Va bene, allora grazie, che dirti, insomma, se ci sarà occasione, penso insomma abbia fatto anche piacere a te riparlare di questi argomenti o parlare
assolutamente, ne sento la mancanza
pure noi tanto. va bene. Allora ti lasciamo alla serata e ancora grazie.